File 39, pagina 215. Eridano Bazzarelli 2. Ma il senso delle mie parole vorrebbe essere questo. Sui campi nazisti è stato raccolto un imponente materiale. Sono state scritte centinaia di libri, bene, meno bene, male, eccetera. In genere testimonianze preziose, per cui la storia dei campi c'è nota in modo abbastanza completo. In genere tutte queste testimonianze, con poche eccezioni, con eccezioni episodiche, hanno avuto due oggetti di ricerca: ricostruire la macchina repressiva e di sterminio nazista, ricostruire la psicologia dei torturatori e anche quella delle vittime, rendere in modo oggettivo la vita dei campi, affidare alla cronaca e poi alla storia le vicende di quei luoghi, di quelle organizzazioni infernali di morte. In genere, quel mondo ci appare come un mondo diviso tra malvagi o gente comunque deformata dalla propaganda ideologica nazista, dall'ossessione nazionalistica, dalla convinzione della superiorità della razza tedesca. Conosciamo i processi di degenerazione spirituale dell'uomo e c'è stato presentato anche il processo di degenerazione fisica nostro, delle vittime, il modo come i prigionieri reagissero, o in genere non reagissero, alla bestiale repressione. Ma poco spazio si è dato alle manifestazioni di umanità nei campi, al modo come più spesso e più intensamente di quanto non si creda, in quelle condizioni di abbruttimento insorgessero le reazioni dell'umanità e come molti prigionieri non esitassero a sacrificare la propria relativa sicurezza, il pochissimo cibo per un compagno. A volte era un solo gesto che contraddiceva la ferocia e alla bestialità dominanti. Era una parola, uno sguardo, qualcosa che riscattasse l'uomo, che riuscisse a dare una speranza, o meglio, visto che la parola speranza sarebbe troppo, un barlume, un qualcosa che permettesse e permetta oggi di dire: non tutto si è imbestialito, non tutto si è spento. Nella mia esperienza personale, per esempio, non posso non ricordare il russo che mi ha dato, appena arrivato a Mauthausen, un giubbotto. Non posso non ricordare i due polacchi che erano al mio fianco durante un appello e mi hanno sostenuto durante un mio svenimento, né il praghese che mi ha detto parole di conforto e mi ha dato pure un pezzo di pane. Non so chi siano, né se sono morti o vivi, se sono ritornati. Capisco che sia difficile raccogliere queste testimonianze, capisco che è facile cadere nel sentimentale, però occorre che queste testimonianze siano sottolineate e che vengano ricordate come un segno positivo nell'oscurità. Sappiamo che la possibilità dei ritorni è sempre aperta, che l'uomo non impara niente dalla storia, che in tante parti del mondo si continua ad opprimere e a massacrare, ma anche per l'assuefazione al male e all'orrore dobbiamo ad ogni costo dimostrare che alcuni giusti c'erano anche a Sodoma. La ricerca della poesia del gesto. La seconda parte di questa mia nota contiene un'altra proposta di cui forse altri hanno già parlato: la poesia della parola. Tra le testimonianze dei lager ci sono anche quelle di scrittori e di poeti. Le testimonianze dei prosatori sono più note, quelle dei poeti sono meno note. E occorre cercarle in tutto il continente della deportazione, nelle varie lingue in cui si espressa quella realtà. Penso che per rendere sul piano della realtà artistica, che è umanità, una realtà disumana, sia impossibile. Il risultato spesso è retorica e sentimentale falsità. Però nei campi sono passati dei poeti, e dei poeti notevoli, e hanno poi espresso tale esperienza, non tanto uno sfogo del cuore, più o meno l'abbiamo fatto tutti, ma un raggiungimento di verità letterarie che sole possono essere una testimonianza, che certo supererà i libri di storia, perché solo la poesia può avere speranza di durare, forse anche quando di coloro che sono morti nei campi non si parlerà più. Già adesso si parla assai poco, perché non serve e non rientra negli interessi politici e nei ricatti politici di oggi. Io so che, per esempio, la poesia polacca ha espresso nomi di rilievo, e non parlo qui di prosatori di alto livello come la Nalkowska, parlo proprio di poeti. Devo dire che ho appena sfiorato questo argomento e che desidero, se mi sarà possibile, approfondirlo e ricercare nelle varie aree linguistiche nomi degni di memoria, degni di entrata in una antologia dalla quale escluderei coloro che hanno parlato dei campi per sentito dire, come certi nostri poeti. In Polonia dunque possiamo ricercare intanto delle testimonianze di alto valore, come quella per esempio di Tadeusz Borowski, che nel 1942 pubblicò un libro di versi, Ovunque sia la terra, e che fu deportato ad Auschwitz e a Dachau. Il suo fu un tragico destino. Tornato in patria, si dedicò con entusiasmo alla ricostruzione del suo paese. Divenne anche, se non sbaglio, ambasciatore presso la Germania Est. Ma la durezza di quegli anni, le delusioni, la non accettazione della situazione e in particolare della politica del Partito Comunista Polacco lo gettarono in una crisi profonda. Nel 1951 morì suicida. Ora Borowski è un segno non unico della nostra Europa civile e selvaggia, ma i polacchi hanno continuato a pubblicare testimonianze. L'ultima è un'antologia di poesie della guerra, dell'occupazione dei campi, Supplicace casu Wojny, uscito qualche mese fa. E così dovremmo trovare questi poeti in Germania, in Francia, in Cecoslovacchia, in Jugoslavia, in Russia. So peraltro che la Germania in questo senso non ha dato niente, forse qualche raccolta di dilettanti, puri sfoghi personali, ma mi posso sbagliare? Se si eccettuano alcuni romanzi, Grete Weiss, Mia sorella Antigone, ma dobbiamo indagare nell'ambito della poesia contemporanea in lingua Yiddish e in lingua Ivrit, chiedendo l'aiuto ai nostri amici in Europa e in Israele, o magari chiedendo che loro stessi ci facciano conoscere i loro poeti che sono stati nei campi e che da essi abbiano tratto motivi per poesie, certo d'angoscia, ma forse anche di speranza. Ho solo sfiorato questo tema e ho solo poche informazioni, ma sono sufficienti per ritenere che una ricerca vasta e approfondita in questo senso potrà dare dei frutti. Penso che le aree più dense in questo senso siano naturalmente quella polacca e quella ebraica, e più in particolare quella ebraico-polacca. Raccolte di poesie di ex deportati o di deportati morti nei campi sono state pubblicate in Polonia, come vedremo, e in Israele. Alcune di queste poesie appartengono a personalità letterarie già note, altre sono testimonianze, ma autentiche, non scritte come sfogo o per la pubblicazione. In Francia è uscito, credo una ventina d'anni fa, il libro edito dalla Presse du Temps Présent e senza data, il volume Le Lutte Brisée, che molti di voi ricorderanno. È, come dice il sottotitolo, la première anthologie en français des poèmes du ghetto et des camps traduits du yiddish et du polonais par Irene Kampfer. Vale la pena di riprendere alcune di queste liriche che, oltre ad essere autentiche testimonianze, sono anche valide dal punto di vista letterario. L'autenticità esistenziale e l'autenticità poetica sono gli elementi di una scelta rigorosa che va fatta. Così io ripubblicherei la poesia Jude.com di un anonimo, le liriche di una personalità intensa e ricca come Mikhail Vorwitz, la madre tra la stella e i fili spinati. Vorwitz fu internato nel campo Janowski vicino al Lvov. Piesn Uzi e Kalo, saggista, romanziere, poeta. A lui si deve un'opera antologica che non dovrebbe proprio essere dimenticata. Écrits de condamnés à mort sous l'occupation allemande, 1939-1945, Press Universitaire de France, 1954. Ma ritorniamo al nostro Lute Brisé. Troviamo liriche di quell'appassionato poeta polacco che fu Władysław Broniewski. Aux Juifs Polonais, alla memoria di Szmul Zygielbaum. Il sangue versato ci unisce, il muro dei morti ci lega. E Dachau, Auschwitz, Majdanek, ogni sbarra di ogni prigione ed ogni tomba anonima. Leggiamo Wanda Eva Brzeska Mordecai Gebirtig Ersch Glick, Mieczysław Jastrun, altro noto scrittore polacco, canzone di un ragazzo ebreo. Tutti sono morti, uomini e donne, vecchi e teneri bambini. Bruciano il cielo, fresche le stelle, e se solo hanno potuto restare. Non hai forse sognato? Ma solo io so questo. Dio non c'è, non è mai esistito. S. Katz Gierczynski, Il canto del ghetto di Vilno, Hitchcock, Kat Zenelson, Canto del popolo ebreo assassinato, Stefania Ney, che ha scritto in ricordo di Janusz Korczak, un altro dei giusti, come Madre Maria. Anche Korczak non è da noi ricordato, credo, ma dovremmo parlare di lui e molto. Scrittore medico polacco, creò nel ghetto di Varsavia un asilo per i bambini. Quando questi bambini furono deportati tutti nel campo di Treblinka per essere poi massacrati, egli, che pure era stato esentato da tale deportazione, li volle ad ogni costo seguire e morì con loro. Stefania Ney, fra l'altro, è una delle poche persone scampate dal ghetto di Varsavia e le poesie le ha scritte nel ghetto. Sono uscite diverse antologie di poeti israeliani e fra queste poesie se ne trovano naturalmente di poeti che non sono stati nei campi o che ricordano la sorte dei loro padri e che la evocano, come Auri Zvi Grunberg, Verso la collina dei cadaveri nella neve. Ma uno dei maggiori poeti di Israele, Abba Knover, ha come altri scritto sulla tragedia ebraica di quegli anni, e quindi la ricerca nella sua poesia potrà dare dei risultati di non piccolo conto. In Francia è uscito, non ho trascritto qui la data di pubblicazione, ma siamo all'inizio degli anni 60, una anthologie des poètes français à Buchenwald, di cui si è servito un giovane che ha scritto nel 1966 una tesi alla Bocconi, Literature de la déportation française, di Nedo Fiano, relatore il professor Baridon, recentemente scomparso. E anche qui quanti nomi, anche famosi, e quante intense liriche che non dobbiamo far rimanere sepolte nell'oblio. Marie André, Buchenwald, Forêt de Hêtre. Sulla quercia di Buchenwald, la quercia sotto la quale, in tempi remoti, amava passeggiare Goethe e che fu distrutta il 24 agosto 1941, dava noia perché lì occorreva ampliare il campo. Se le poesie di Aragon, di Éluard e le prose poetiche di Vercors sono note, altre liriche di persone meno note non sono meno profonde e vere, come Chant de celle qui n'est pas revenu, di Denise Clairounin, Morta a Mauthausen, di Robert Desnos, di Paul Goyard, di Anna Langbus, Il canto delle paludi di Pierre Templier, di Elie Wiesel e di altri. Nell'area polacca, non ebraica, la letteratura poetica concentrazionaria, come ho anticipato, è molto vasta e basterebbe essa a riempire metà dell'antologia. Oltre a Borowski, ecco quali nomi inserirei nell'indice. Una brevissima ricerca ci permette già di indicare alcune fonti dalle quali possiamo ricavare le poesie che ci interessano. Edward Fitzer, Kvatera i Pristan, La casa al porto, del 1952. Tadeusz Olwy, Versi dal lager, Wierze z Obuzu, 1946. Andrzej Kuniewski, Parole dell'odio slova o niedawisz, pure nel 1956. Jerzy St. Lecz, Notatnik Polowy, del 1946. Zislav Stroinski, Akno, 1963. Witold Zeckenter, Strezzi Okupacin, 1945, eccetera. E le antologie poetiche come Ten jest z ojczyny mojej, Polacy z Pomoka, Zidom, 1966-1969, Bartoszewski e Sofia Lewin, Wiecienna Krata, Antologia Pamięci, 1939-1945, a cura di Severina Zmaglewska, 1964-1965, L'inferriata del carcere e Supplicacie Zazu Vajni, del 1983. Poiché ho cominciato assai tardi questa prima ricerca, non posso dare oggi altre indicazioni, ma so che libri di poesie e antologie poetiche sono usciti a Praga, in Jugoslavia, e certo in altre zone toccate dalla deportazione. C'è poi il problema dei testi russi, e opere e poesie sono state scritte e pubblicate, ma questo è un argomento di particolare rilievo, sul quale prima o poi dovremmo pure parlare. Intanto sarebbe stato bello per noi vedere qui i russi, ma non li vediamo. Non c'è solo Babi Yar di Evushenko, ci sono le poesie di Marina Svietajeva, scritte al tempo della fine della Cecoslovacchia, e dopo ricordo che Paul Celan ha posto come didascalia di una sua lirica proprio un verso famoso di Marina Svietajeva, «Vsie paeti zidi», «Tutti i poeti sono ebrei». Ma il numero di coloro che hanno cercato di fissare nell'armonia di versi disperati e di versi di lucida e acuta memoria, il caos e la barbarie, il dolore e la morte sono molti, e noi dovremmo proprio cercarli. Ripeto, molte poesie sono state scritte, secondo me, per l'occasione, e non per diretta esperienza, e per profondità e sincerità, e quindi escluderei dalla raccolta quei poeti pur noti che però non hanno avuto l'esperienza del campo, per esempio Quasimodo, ed escluderei anche gli sfoghi personali. L'antologia deve essere rigorosa e non una fiera delle vanità. Potremmo addirittura pubblicare solo le poesie dei caduti. È inoltre da considerare un fatto: l'esperienza italiana nei campi non è stata un fatto di massa che ha inciso in maniera profondissima, come per esempio è stato per i polacchi e per gli ebrei, e così si spiega anche l'assenza di vere e proprie espressioni poetiche esprimenti non tanto esperienze individuali quanto il destino di un popolo, di una comunità. Pertanto, visto che questo convegno è dedicato alle testimonianze, riassumo le mie proposte. Una serie di testimonianze sulla conservazione della dignità umana e della solidarietà umana nei campi e un'antologia poetica. Chissà. Ricordo che nel 1945, nel 1946, le speranze erano molte, si era anche certi, nonostante brutti segni che già allora si manifestavano, che Dachau, Mauthausen non ci sarebbero stati più. In questi feroci quasi 40 anni che ci separano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo accumulato una grande esperienza e avuto testimonianze di campi e massacri di ogni genere. Nessuno, a qualsiasi raggruppamento nazionale o politico appartenga, è innocente. Tutti noi siamo direttamente o indirettamente colpevoli, anche dell'Algeria e della Cambogia, del Libano e della Turchia o del Cile. La percentuale di libertà nel mondo è ridottissima e non si può certo essere ottimisti. Speranze ce ne sono assai poche. Forse è vero, con riferimento all'umanità, che Deus ammentat quos vult perdere, e se è così non c'è certo niente da fare. Ma fingiamo che ci sia qualcosa da fare e intanto cerchiamo di trovare motivo di consolazione in coloro che con la poesia dell'umanità e con l'umanità della poesia non ci hanno fatto vergognare del tutto della qualifica di uomini che portiamo. Pagina 220.